Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata. Bene, cari amici, per coloro che hanno avuto la possibilità di seguire la nostra precedente trasmissione, ormai da un po' di tempo ci siamo addentrati, cioè il Catechismo si è addentrato nel grande argomento della preghiera cristiana. E giusto così per riempire un po' un piccolo riassunto gli argomenti che abbiamo già esaminato, abbiamo visto che la preghiera è pienamente rivelata e attuata in Gesù. Quindi il grande maestro, possiamo così dire, il vero pedagogo, colui che ha pregato nella maniera più perfetta il Padre, e così ci insegna a noi, è proprio nostro Signore Gesù Cristo. Allora io subito lascio Padre Giampio di avanzare un po' in questa lettura, in questo commento. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, ben ritrovati in questo bellissimo argomento che un po' stiamo affrontando da qualche appuntamento. Tutto questo cammino di preghiera. È bello che un po' il Catechismo ci fa arrivare al vertice che è nostro Signore Gesù Cristo, poi ci fa fare quasi un salto nel vuoto. Ci ha fatto vedere com'è la preghiera di Gesù, com'è la nostra preghiera, ma anche come diventa efficace la nostra preghiera. Quindi se ci fa vedere il vertice della montagna, poi ci fa vedere un po' la salita da fare, dice, ecco, questi sono i scarponi da metterti, questa è l'attrezzatura, la corda, la picozza, il bastone per salire, così. Incominciamo a salire per questo dirupo. Allora vediamo adesso questa preghiera per poi dopo avere l'eccellenza ancora per una creatura nella preghiera, che è la preghiera della Beata Vergine Maria. Ma adesso un passettino alla volta. Che il nostro Signore Gesù ci dice nel compendio del Catechismo al numero 545, e dice perché è efficace la nostra preghiera. Abbiamo visto Gesù, la preghiera è ascoltata, la preghiera del Figlio, dell'unigenito, vero Dio, vero uomo. Abbiamo visto la preghiera dei grandi patriarchi che intercedevano così, ma la mia di preghiera, la tua di preghiera, perché diventa efficace? Ce lo puoi spiegare tu, Antonio, il 545 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Grazie.
Sì, benissimo, padre. Allora, perché è efficace la nostra preghiera? La nostra preghiera è efficace perché è unita nella fede a quella di Gesù. In lui la preghiera cristiana diventa comunione d'amore con il Padre. Possiamo in tal caso presentare le nostre richieste a Dio e venire esauditi. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena, ci dice il Vangelo di San Giovanni.
Benissimo, quindi non mi scoraggio, sapendo che sono niente, c'era Gesù a Santa Caterina da Siena che diceva io sono colui che sono, tu sei colei che non è. Quindi ecco un po' la differenza tra me e Dio. Dio è colui che è l'essenza e io non sono niente. Diceva Padre Pio, quattro stracci e un po' di polvere, però questo essere quattro stracci e un po' di polvere puzzolente non mi scoraggia. E prendendo San Paolo dice tutto posso in colui che mi dà forza. E il Catechismo oggi mi dice tutto posso in colui che vuole mettersi a pregare. La preghiera è l'onnipotenza di Dio messa nelle nostre mani. Quindi la nostra preghiera, miserabili, creature ingrate, infedeli, sciagurate, così, puzzolenti, figli dell'ira di Dio, privi della grazia di Dio, ma diventa efficace perché unita nella fede alla preghiera di Gesù. Quindi abbiamo visto la vetta, l'apice, la preghiera come Gesù ci insegna, e vediamo come rendere efficace la nostra preghiera. Non so fare una buona torta, ti insegno io, mettiti a fianco dello chef, della grande cuoca, e poi cucinare e far saltare fuori una buona torta, un buon dolce. Bene, in Gesù la preghiera cristiana diventa comunione d'amore con il Padre. Ecco allora come voglio che siano una sola cosa con me, come il tralcio alla vita. Da solo non farei frutto, ma se riesco a unirmi al tralcio che mi dà la linfa, ecco che sboccia un miracolo. Anche questo tralcio che non doveva essere solo usato per essere bruciato, può fare il fiorellino, può incominciare a fare i grappoli di frutti maturi. La nostra preghiera diventa efficace se unita a quella di Gesù. Ecco che la Sacra Scrittura ci dà tante volte tanti begli esempi, non so se dopo ne trarremo spunto o ci verrà chiesto, ma ci sono tanti episodi della preghiera o di persone che pregano. E vediamo che alcune preghiere diventano efficaci agli occhi di Dio e altre sono inascoltate. Mi viene in mente la preghiera del pubblicano. Dritto in piedi, Signore, ti ringrazio che io sono il più bravo, il più bello, il più buono. Io faccio due digiuni a settimana, io faccio questo, io pago le decime e non sono come quell'altro là, quel sciagurato, guarda quello là che sta là indietro. E dice, l'altro invece si batteva il petto, sono un peccatore, abbi pietà di me. Mamma mia, cosa capita alla fine? Questo superbo se ne tornò con tutti i suoi peccati e quel grande peccatore però si era umiliato davanti a Dio. E tornò perdonato. Grande mistero di quella preghiera che ci unisce a Gesù. Quella preghiera del buon ladrone, ricordati di me oggi, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Io sono un povero peccatore, meritevo di essere condannato a morte per i miei peccati. Tu sei l'innocente, il giusto. Ecco, questa preghiera che si è unita nella fede a Gesù Cristo, Signore. Bene, quella preghiera diventa comunione d'amore e la preghiera è un momento di unione, di comunione. E allora, ecco allora come le nostre preghiere diventano efficaci e vengono esaudite. E vorrei un po' vedere assieme se è d'accordo, Antonio,
Sì.
c'è un piccolo scritto, sebbene
Sì.
da leggere anche tutti assieme, del gran mezzo della preghiera, magari chissà, prossimamente, chissà se possiamo farlo in qualche prossimo appuntamento, in cui inviterei anche tutti gli ascoltatori, se non hanno ancora fatto, di leggere questo libro che un po' esce
Sant'Alfonso.
dalle mani di Sant'Alfonso, che è un po' tutta la sua maturità spirituale. E quindi del gran mezzo della preghiera, chi prega si salva, chi non prega si anima, della necessità, dell'importanza, della fondamentale impegno della preghiera. E lo vogliamo un po' vedere oggi, un po' riassunto nel Salmo in Dondolindo Ruotolo, il santo di Napoli, come lo chiamava Padre Pio. E come la definisce la preghiera? Dice, la preghiera è la grande attività di un'anima. E dice ancora, Dondolino usa una frase bellissima, la preghiera è lo spiritualizzarsi dell'anima in un volo che la congiunge con Dio e che secondo il grado di questa congiunzione le attira misericordie e grazie. Quindi guarda come lo definisce Dondolino, questa preghiera è un volo, il catechismo parla di una comunione, una comunione. Il cielo nella misericordia discende sulla terra e l'uomo viene innalzato. E non vedi usa questo volo. Prendiamo il volo e ci innalziamo alle stratosfere e ci congiungiamo con Dio. Lo spiritualizzarsi dell'anima in un volo che lo congiunge con Dio. E infatti il compendio mi dice giustamente diventa comunione d'amore con Dio. Forse il compendio aveva preso questa lettera di Dondolindo del 1920, perché usa più o meno i termini che sta usando Dondolindo. Pensa che come Dondolindo già sta proprio ripetendo un secolo prima quasi il compendio, il catechismo che stiamo usando noi oggi. 100 anni fa, pensate, 1921, quindi un secolo fa, aveva già scritto queste cose che dovevamo leggere oggi noi nell'era del computer, dell'elettronica, dell'informatica, così, vedi come lo spirito precede. Dio non è per nulla avaro dei suoi doni, anzi, non va cercando che di diffonderli. Pensa invece a questa bontà di Dio. Dio non vede l'ora di distribuire i suoi doni e cerca chi possa riceverne. Vorrei un ecco, mi viene in mente la parabola del buon seminatore. Andò, seminò sulla strada, seminò sui sassi, ma seminatore qua contadino così, ma te lo spiega un contadino delle nostre campagne che se butti il semente sulla strada non va bene, sui sassi non va bene, sulle spine non va bene, così le metto solo in campagna. E ci vuole un contadino. No, questo seminatore è così largo dei suoi doni che vuole diffondi dappertutto. Vuole che vengano distribuiti dappertutto questi suoi doni. Proprio è così generoso che vuole distribuirli. Anche se purtroppo a volte sono testardo a testa dura come la strada, ho il cuore duro come la roccia, le pietre che non hanno niente di radici, o sono così legato alle passioni come le spine, così, e non voglio far frutto. Però il Signore vorrebbe compiere una bonifica di questo terreno e trasformarlo in buon terreno. Bene, Gesù va cercando chi diffondere. Se fosse stato avaro con dei doni, non avrebbe diffuso la sua bontà con la creazione di tante innumerevoli le creature. Bene, il creato mi parla, è l'albero, è il libro della natura, è il Vangelo della natura che mi parla. Della buonità, e così cinguettini, di tutti tanti uccellini colorati, tutte così insetti, è l'abbondanza dei doni che Dio vuole dare attraverso la creazione. Bene, l'esuberanza di vita di esseri, di meraviglie che sta nella creazione deve stare molto più nel campo della grazia, dove la diffusione della bontà e dell'amore di Dio è immediata, è sublime. Quindi, se nell'ordine della creazione vediamo questa grandissima varietà, questa grandissima abbondanza, molto di più perché è molto più nobile il campo della grazia, la diffusione spirituale, e quindi ecco che ne consegue un'abbondanza maggiore. Quindi la sapienza di Dio non si diffonde organizzando un piccolo essere creato, un mondo, un astro, ma si diffonde in una luce interiore che rivela l'intelletto umano, che rimane come faro perenne del patrimonio delle verità rivelate che possiede la Chiesa. Ecco, si concentra in certe anime in una maniera speciale, in una luce interna, come la luce di un faro che si concentra in un punto per il riflettore, per poi potersi diffondere tutto all'intorno. Ed ecco un po' la figura di queste anime oranti di preghiera che sono i santi. Ecco allora l'anima che vive della verità. La ritrova nella sua anima attraverso questa luce divina. Bene, questo grado di elevazione porta l'anima in varie sfere, per farci intendere un po' nel linguaggio della provvidenza di Dio. Essa quindi, dalla sua preghiera, può trarre un bene proporzionato non già alla sua domanda, ma alla sua elevazione spirituale. Di quanto mi sono unito a Dio? Questo volo di qualche quota è arrivato? Elevato al volo di Dio di una farfalla. No, ho dato un po' di più di un passerotto. No, di pure di più di una rondine. No, ancora di più di un gabbiano. No, ancora di più di un'aquila. Ancora di più di uno shuttle. Okay. Di quanto mi sono elevato? Ebbene, da questa elevazione, da questa vicinanza, da questa unione, comunione con Dio, in gradi sempre maggior perfezione, fino al vertice dell'unione mistica, ecco, allora è così proporzionato quello che la mia domanda può diventare nella preghiera efficace. Ecco allora come vediamo, si andava da Padre Pio, per dire un santo come tanti altri, per chiedere, vado da Sant'Antonio per chiedere aiuti, per chiedere grazie, si chiedeva all'epoca, si chiede adesso, si va da San Pio per chiedere, perché sono santi che hanno potuto realizzare questa unione e hanno reso efficace la loro preghiera. Proprio da questa unione intima con Dio, un serafico padre San Francesco e così tante altre bellissime figure, una Santa Chiara, una Santa Vergine. Veronica, tutto il santorale di tutti i santi per vedere delle cose bellissime e magnifiche così realizzate nella bontà di Dio attraverso questi suoi strumenti, queste vie sicure alla perfezione che sono i santi. Bene. Allora, vediamo un po', in Dio è tutto ordinato, è tutto armonia, quindi quando gli infermi domandavano a Gesù la guarigione, Gesù domandava loro, credete che io possa farvela? Cosa devo fare per compiere l'opera di Dio? Credere in colui che mi ha mandato. Ecco l'opera di Dio. Bene, la studentessa di oggi cosa dice? Gesù, per rendere possibile un po' l'esegesi un po' così zoppicante, umano-terrestre, non soprannaturale, l'esegesi terra-terra, un po' quella strisciante dei vermiciattoli, dice, beh, Gesù chiede queste cose qui agli ammalati per suggestionarli e si autosuggestiona e così allora guariscono. Sai, alcuni dicevano che anche le stigmate di Padre Pio era autosuggestione. Ora Padre Pio dice: Padre, ma dicono che il vostro pensare tanto alla passione di Gesù, così allora vi ha fatto venire le stigmate. Questa era la diagnosi di un medico. Bene. Ora il Padre Pio risponde: digli a quel medico di pensare tanto di essere un bue, chissà, forse lì crescono le corna. Tu pensa tanto a essere, io penso tanto all'imitazione, quindi ecco, mi sono venute le stimate in questo punto, quindi l'autosuggestione. Pensa tanto di essere un bue, forse ti spunteranno le corna, così. Allora, ecco, questo, vedi un po', noi diamo le nostre risposte proprio veramente tante volte, che ne so, forse mossi dall'ideologia, forse mossi, chissà, abbiamo paura del soprannaturale. Purtroppo siamo un po' così attaccati come le ostriche, come le vongole, le cozze, agli scogli, così, che non vogliamo innalzarci a questo volo che la preghiera ci porta. E quindi dobbiamo un po' dare tutte delle motivazioni terra-terra, terra palude o terra e sabbie mobili. E cosa vogliamo? Quindi, per rendere più spirituale colui che domandava la grazia. Quindi Gesù lo fa, chiede questa cosa per innalzare, rendere più spirituale questa grazia che domandava. L'infermo domandava con un interesse tutto materiale, ok? Tutte queste guarigioni di Gesù nel Vangelo. L'infermo cercava un interesse, domandava qualcosa di tutto materiale, la salute del corpo. C'ho mal di pancia. C'ho male una spalla, ho una digestione difficile da fare. Da Padre Pio c'era uno che era andato a dirgli: Padre, ho la rinite, potete guarirmi da rinite? Lui, tutto piegato, un bicchiere di sangue, flagellazione, ha la rinite, potrebbe guarirmi di rinite? Così. E quindi si rimaneva tutto nel materiale, ma non si elevava fino alla provvidenza, alla bontà di Dio. Vedi, era ancora tutto un po' così. Gli portano quel paralitico, quei quattro amici aprono il tettuccio, il tetto, calano il lettuccio, Gesù in mezzo alla folla che non riuscivano ad entrare, così, vedendo la loro fede, cosa dice? La prima cosa, ti sono rimessi i peccati. Ecco che lo innalza tutto lo spirituale, ti sono perdonati i peccati. Ma cosa sta dicendo questo qua? Beh, visto che avete tutti questi dubbi, qua così è più facile dire, ti sono guariti i peccati o alzati, cammina così e guarita la malattia. Bene. Perché comprendiate che il figlio dell'uomo ha il potere. Io ti dico, allora ecco che fa un altro passo così. Però come mai Gesù chiede questa cosa a questi infermi? Volete? È così. Perché voleva innalzarli a credere a chi? Gesù è il Messia, il Salvatore, il figlio di Dio, colui che è venuto per la nostra salvezza, non per toglierci le medicine. Beh, quello l'aveva già fatto con la creazione, perché la malattia non c'era. Non è venuto per toglierci le malattie. È venuto per aprirci le porte alla vita eterna, alla felicità eterna. E purtroppo a volte siamo ancora fermi un po' solo sul piano e quindi elevare, dice Don Dorindo, al piano più spirituale colui che voleva questa grazia. Gesù gli faceva fare un atto di fiducia sulla sua divina potenza. Non essere solo un bravo medico. Ma qual è la tua divina potenza, Dio? Quindi la preghiera acquistava un carattere più spirituale. La potenza di divina raggiungeva per questo l'infermo e lo guariva. Per questo Gesù disse: domandate, cercate prima di tutto il regno di Dio, domandate nel mio nome, abbiate fede e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco, allora, nella preghiera, perché diventa efficace, abbiamo un altro ingrediente. Cercate prima di tutto il regno di Dio. Nella mia preghiera per me, nella mia preghiera per i miei cari, la prima cosa che devo cercare per me e per loro è il regno di Dio, la salvezza eterna. Poi c'è, se vuole, in qualche modo c'è anche la salute del corpo. Queste sono tutte espressioni, dice Don Dolindo, che ci fanno intendere la necessità di mettersi, pregando, in una sfera superiore, di elevarsi, di spiritualizzarsi, per poter raggiungere la provvidenza di Dio nei vari gradi della sua amorosa diffusione, fino al grado del miracolo, fino al grado di un intervento soprannaturale in questa richiesta, in questa preghiera. Questa è l'onnipotenza di Dio che esce, che agisce e vuole essere agito attraverso lo strumento umano della nostra mediazione, attraverso la preghiera. E Don Lido, per aiutarci un po' a comprendere queste bellissime verità, vuole farci un esempio. Allora, dice, un padrone erige una casa di beneficenza dove dispensa le sue grazie. Questa casa ha più reparti, più piani. Chi desidera il beneficio del padrone, evidentemente, deve entrare in comunicazione con lui, deve entrare nella casa. Là ci sono ricchezze di vario genere. Al piano terreno ci sono gli alimenti. Più in alto il reparto del vestiario, più in alto il reparto degli arti e dei mestieri, più in alto i reparti della bellezza, il reparto fisico, ci sono tanti strumenti di fisica, poi finalmente la biblioteca. Dite voi, basta rivolgersi al padrone per girare a proprio agio in casa di beneficenza, basta domandare un oggetto prezioso per averlo. Dalla preghiera che si fa al padrone, dal modo che la si fa, egli capisce quale grado di elevazione intellettuale ha chi comanda e in quale reparto può venire in comunione con lui. Un essere rozzo, dice nell'esempio Don Dolindo, domanda per il suo egoismo, ma ha fiducia nel padrone. Egli non può essere beneficato con un dono degli ultimi reparti, un dono dei reparti più alti. Ma la sua condizione, il modo come parla, l'avere per esempio una gamba storta lo mette alla possibilità di fermarsi solo al piano terreno. Mangia qualche cosa e va via. Se invece va dal padrone uno che è svelto, che cammina, che mostra di elevarsi sopra di sé in coscienza, in desideri più alti, ecco che allora può entrare in altre stanze, in altri piani, entra in comunicazione più intima e familiare col padrone, sale all'ultimo reparto. Si diletta nello studio e poi si capisce che il padrone gli fa vedere tutti i piani, gli dona l'abito, quello che ha sdrucito gli viene cambiato con uno bello, splendente, lo fa mangiare se affamato. Insomma, ecco la provvidenza di Dio. Chi prega deve rendersi sempre più elevato, più spirituale, deve comunicare col Padre Celeste, col Padre nostro che è nei cieli. Se il suo stato spirituale è inferiore, allora cosa bisogna fare? Non raccoglie che frutti bassi, proporzionati al suo spirito. Ecco una pietra lanciata dalla mano, va in aria, la lancia in alto, ricade. L'energia che l'ha lanciato non faceva parte della pietra e un po' si è consumato. Un aeroplano pesante, anche esso, agita l'elica, va in alto, mette le turbine, sale. Quanto è il movimento che gli dà l'elica alle turbine? Ma lo può rendere più capace di essere leggero come o spirituale. Se l'elica non si muove nell'aria, l'aeroplano stesso su quel movimento non può trasportarlo fuori dal suo ambiente e l'aeroplano non sale più. Così fa la preghiera, dice Don Dolindo. Di quelli che non guardano a Dio, che si muovono con la preghiera non già verso di lui, ma nel loro egoismo, che vorrebbero che Dio scendesse a loro, come un servo ai loro desideri. È quello che dico nel Padre Nostro, sia, ma Signore mio Dio, mi raccomando, sia fatta la mia di volontà e mica la tua, perché tu ogni tanto hai delle pretese, devi dare retta a me. Non è proprio una preghiera così fatta. Bene, l'aereo che è in cielo, è possibile che il cielo discenda verso l'aeroplano che si agita l'elica nella carlinga e non già fuori? Certamente no. Se non sale in alto con quel movimento, Di chi è la colpa? La colpa è di quell'aeroplano che non sta agitando l'elica nel modo giusto. Se la preghiera non si mette in comunicazione con Dio, liberandoci da noi stessi, la preghiera riesce vana. Questa è una parte molto, direi, importante da sottolineare, Antonio, se sei d'accordo, perché qui Don Donino sta dicendo una verità molto importante, che è quella che il nostro Gesù dice in un altro punto. Non chi dice Signore, Signore, ma chi
Ecco.
compie la volontà di Dio. Non sprecate le vostre parole. Questo aereo che non sta muovendo bene l'elica o i propulsori, ma sono tutti interni che stanno lavorando così, non sta girando quell'elica, non può innalzarsi. La mia preghiera, se non c'è una strada per mettersi in comunicazione con Dio, la preghiera diventa vana. È indispensabile questa elevazione, così che i più alti doni mistici della grazia non sono altro che un tipo di preghiera. L'anima viene purificata dalla tribolazione, viene purificata dello spirito, si rende leggera, spirituale, sale sulle cose miserabili della terra. L'anima viene spiritualizzata. L'anima non si ferma più alle cose e sale ancora di più, non si ferma a tutte queste cose che la circondano. Ed ecco allora, si arriva a un punto dove le forze comuni non bastano più e l'anima vuole salire ancora perché è chiamata a questa unione comune con Dio, Dio che l'attrae come una calamita, vuole amare, vuole lodare Dio. Allora il Signore che discende verso di lei la invita, come lo sposo invita la sposa, allora l'anima è capace delle più alte elevazioni mistiche. Ed ecco allora, direbbe Don Dolindo, facciamo uno schema di una scala che dalla terra appoggia al cielo. Vediamo un po' i gradini da fare. La creatura si sente miserabile, questo è il primo punto di partenza, sofferente, e quindi si rivolge a Dio, eleva le voci a lui. L'amico inopportuno, la vedova che chiede aiuto al giudice. Bene, l'anima leva la voce con fiducia. Prima condizione, fiducia. Riguarda Dio come provvidenza, come bontà infinita, e vuole mettersi in comunione con Lui in questa dimensione. Dio ascolta la creatura e la salva. Ecco questa creatura risanata. Ecco terminato un flagello, ecco eliminato un pericolo. Questa preghiera viene chiamata preghiera vocale oppure interna ed equivale a quella vocale. Se fatta in comune, è più efficace. Dove due o tre sono riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro, perché la fede di tutti si fortifica e si sorregge scambievolmente. In più, se questa preghiera io l'accompagno dalla penitenza, diventa più forte, perché l'umiliazione e la penitenza agevolano quello stato di spiritualità che è indispensabile per comunicare con Dio. E qui siamo al primo scalino. Ecco quello che Madonna Fatima chiede ai piccoli pastorelli. Molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. La preghiera mi dona l'umiltà e la penitenza mi fa elevare verso Dio. E questo è il primo gradino che mi aiuta a salire verso Dio. Poi qual è un altro gradino? L'anima si trova tribolata. Perché vedi, bisogna che ti arrivi qualche tribolazione, se no l'uomo nella prosperità non comprende, dice il
Come gli
salmista,
animali
è come gli animali che
che
periscono.
periscono.
Quindi la tribolazione, non guardarla come sventura, non guardarla come sciagura. Ricordati che è un piccolo campanello della misericordia di Dio, perché vedi, se ti vanno tutto bene, se sei in piena salute, se c'è il portafoglio gonfio, se non c'è nessun dispiacere, e chi ci pensa Dio? Sì, dovremmo pensarci per ringraziarlo, perché tutti i doni che abbiamo sono doni da parte sua, però, ahimè, l'esperienza insegna che quando tutte le cose vanno bene, ci penso poco a Dio. Mi serve un incontro. E se questo incontro non avviene per amore di Dio, ecco che allora, mi arriva per un foro a una ruota. E allora mi devo fermare, cambiare la ruota e dire: ma guarda, questa ruota è faticosa da cambiare, ho bisogno dell'aiuto di qualcuno. Bene, la tribolazione in questo caso non è un male, ma è un atto della provvidenza, della grazia, che vuole purificare l'anima dai suoi peccati. Ecco allora, come dicevano i santi, dobbiamo chiedere di poter fare il purgatorio qua su questa terra. E questo attraverso, ricordiamoci, arriva attraverso le penitenze, le sofferenze, attraverso le prove. Queste mi purificano. Se sei oro, la sofferenza ti purifica. Se sei ferro, la sofferenza ti toglie la ruggine. Quindi o ti fa rendere più splendente e prezioso, oppure incomincia a togliere la ruggine. Ma questa è, dolente o nolente, che uno lo voglia o no, questo è il valore della tribolazione, della prova. Ed è questo, e dobbiamo riconoscere che è un dono che ci viene da Dio. Non sempre sappiamo apprezzare questi doni da Dio, perché la nostra natura spiace, non è sulle nostre vie, ma non sempre le nostre vie sono quelle di Dio. Però, per continuare, che dice Antonio, se facciamo un
Sì.
po' di pausa?
Sì, padre, io appunto non ti ho anche interrotto, no, in questa serie di considerazioni perché veramente ci fanno comprendere, ecco, come cambia il nostro punto di vista se seguiamo appunto il modello di anima orante che è quella di nostro Signore Gesù Cristo e poi vedremo fra poco anche quello della Vergine Immacolata Maria. Allora adesso se tu mi consenti volevo appunto interromperci per qualche minuto, la regia ci manderà un piccolo intermezzo musicale avvisando coloro che ci stanno seguendo perché siamo nella diretta, quindi mercoledì nella mattina voi ci ascoltate in diretta e potete anche intervenire, fare le vostre domande, chiedere, esprimere le vostre opinioni. Vi suggerisco il metodo più facile, che è quello del telefono fisso, che ricordo sempre 0825444391. Altro capo troverete la nostra suora che accetterà la vostra chiamata. Se poi volete adire alle vie dell'informatica, potete usare il WhatsApp sempre in riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Collegato con questo numero di telefono. Allora, un paio di minuti e poi riprendiamo la nostra catechesi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta. La prima parte di questa nostra trasmissione, cari amici, è stata, io direi, Padre Giampio, questo grande scrigno, no, della perfezione della preghiera di Gesù, così poi come lui ce la insegna e come si propone come modello, ma veramente uno scrigno pieno di tesori. Ecco, tu hai citato questo. No, Don Dolindo Ruotolo, abbiamo visto Sant'Alfonso Maria dei Liguori, i Santi, ma potremmo ricordare, mi veniva in mente, no, mentre tu ricordavi questi maestri. no, di spiritualità. Santa Teresa d'Avila, questo castello interiore, San Giovanni della Croce, proprio santi che hanno profondamente, ecco, messo in pratica e attuata una preghiera efficace, una preghiera che appunto, come ci dice il Catechismo, diventa efficace se è unita a quella di Gesù. Giusto proprio come riassunto, volevo ricordare un po' delle parole chiave, no, che tu hai citato. Innanzitutto si parte con l'umiltà, no? Cioè la preghiera deve essere umile, no? Guai se si parte con questa pretesa, no, di essere ascoltati. Ci ricordiamo che Gesù diceva sempre, no, vai in pace, la tua fede ti ha salvato, perché chi chiedeva, chiedeva con fede, ma anche con umiltà.
Sì.
Quindi l'umiltà, la fiducia. Poi tu citavi questo fatto che effettivamente come ribalta, no, anche il nostro modo di intendere la preghiera. Se c'è anche la penitenza, se c'è anche perché no, una tribolazione che è un atto di provvidenza di Dio per purificarci, per portarci veramente a questa elevazione. No, è interessantissimo tutto questo perché magari sono cose che effettivamente, Padre Giampio, conosciamo, però che si dimenticano, è vero. E questo fa in maniera tale che il Signore poi dopo con i suoi metodi, no, con la tribolazione, con il fatto delle contrarietà della vita, con questa spina nel fianco, diceva San Paolo, no? Dice, ho una spina nel fianco, addirittura un messo di Satana che mi schiaffeggia. Ah, ma è incredibile. Cioè, questa è la preghiera. La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio. Oh, padre, ti faccio una domanda, mettendomi un po' nei panni, no, dei nostri ascoltatori.
Sì,
In
Antonio.
effetti, ecco, questa preghiera è soprattutto la preghiera di supplica, no? Però tu poi hai citato i vari gradi, no? Quindi si parte con una preghiera di orazione, soprattutto magari di supplica, di lode, e poi man mano che questo vettore si innalza verso Dio, si arriva a questa, no? Si chiama come così, ascetica, no? Questa ascetica che poi però ha bisogno dell'intervento di Dio che scende, quindi la mistica, quindi ecco, questo ci insegna le cose. Quello che ti volevo dire è che tutte queste cose sono alla portata di tutti o delle anime elette? Ecco, un po' questa è la domanda che cioè queste cose Dio le dà a tutti o le dà solo a certe anime perfette?
E la domanda potremmo fare: la santificazione è per tutti o solo per certe anime elette?
Indubbiamente per tutti, no?
Non per tutti sono certe manifestazioni straordinarie di carismi, ok? Estasi, miracoli, scrutazione dei cuori. Ma queste sono cose gratis date, sono doni di Dio. Ma quella piena, prendendo la definizione della preghiera, è comunione d'amore con il Padre. Questa comunione Dio la vuole realizzare con tutti noi, con ognuno di noi. Dal più grande al più piccolo, dall'analfabeta al grande dottore plurilaureato e superdottorato e via discorrendo. È riservata per tutti questa cosa qua. È per tutti, anche se non tutti, però ci arrivano. È per tutti, anche se non tutti, abbiamo la delicatezza, la sensibilità, il desiderio di questo. Perché la preghiera esaudisce quelli che sono i miei desideri. Il Signore vuole un po' elevarli, ma se il mio desiderio è di terra, mi dà un po' di... Insomma, se era quello di quel piano, quello lì che è sciangato, questo può arrivare a seconda di quello che vuole essere la mia comunione con Lui, a seconda quanto è il mio grado di amore con Lui. Ecco allora, più più quanto voglio assomigliare con lui, quanto voglio percorrere le strade che mi fa il Signore percorrere attraverso lui. Ecco allora, tutti questi piccoli gradi che mi innalzano pian piano, sempre con l'aiuto della grazia di Dio, fin quando poi giustamente dicevi, nella vista mistica lì c'è un intervento che ha la preminenza di questo vettore. E l'anima, penso che una piccola suggerimento, no, ingrediente che possiamo trovare in questo cammino è la via della croce. La via della croce, la prova, la sofferenza interna o esterna che dà valore e fortifica di più. L'anima, quando è tribolata, si rivolge a Dio, la prega. La tribolazione non è un male, ma diventa un bene, un atto della provvidenza di Dio, che vuole purificare, abbellire quell'anima. Non so se ti viene in mente la sabbiatura per togliere certe incrostazioni anche dagli edifici storici, così adesso c'è un po' così gli scalcinacci così, ad alta pressione danno la sabbia ad alta pressione su quel collo ed è un tormento per le mura così, ma dopo ripuliscono di tutte quelle scorie, incrostazioni che l'età, le muffe, le alghe, gli scarabocchi dei giovinastri così hanno realizzato su un'opera d'arte. Questa sabbiatura che è un po' liscia, leviga, scalpello e martello alla fine per far saltare fuori un capolavoro, una statua. Bene, l'anima si rivolge a Dio. Volge quel campo materiale di provvidenza e Dio la innalza per purificarla. Quindi l'anima, quando viene tribolata, è ascoltata certamente, è ascoltata ancora di più. E arriva un certo punto in cui pensa alla preghiera, sembra che riesca quasi all'inverso. Prego e trovo tribolazioni. Persevero nella fedeltà di Dio e trovo purificazioni. E arriva a un certo punto in cui sembra che la preghiera non è ascoltata, anzi produca dei guai. Ma da quando sono messo a pregare mi arrivano più guai. Allora qui il prossimo passaggio è che l'anima non deve sfiduciarsi o avvilirsi, perché deve affrettare la sua purificazione con cosa? Con la penitenza. Allora deve pregare senza stancarsi. Orate sempre. Senza intermissione, senza interruzione, deve rivolgersi a Dio non tanto, e qui un nuovo passaggio, un nuovo gradino in alto, nella sfera della provvidenza, quanto in quello della sua misericordia che perdona. Ancora qui un altro bellissimo passaggio di Don Dorindo. Quindi l'anima non ha ottenuto la liberazione da un malanno, da una sventura, ma si è migliorata perché ha scontato i suoi peccati, li ha purificati e ha avuto un maggior disinganno del mondo. Ha avuto maggior conoscenza di se stessa, che senza di me non potete fare nulla, dice il Signore, e Dio l'ha esaudita in una sfera superiore. Ma io l'avevo chiesto perché avevo male a un piede, avevo un callo al piede, facevo fatica a mettermi gli stivali attillati come Sant'Ignazio di Loyola, così. E se invece mi ha aiutato per fare un disinganno del mondo. Quindi l'anima a volte può anche non accorgersi durante la vita, ma questo non vuol dire nulla, poiché non è necessario che ci accorgiamo della misericordia di Dio, ma è necessario che Egli la faccia. Ok? Non è tanto necessario che noi vediamo l'effetto che ha operato in noi, ma è proprio necessario che ci faccia questa grazia. Bene, visto che le cose qui su questo mondo passano presto, passa presto, ascende il mondo, allora noi ci troveremo davanti a Dio con tanti tesori accumulati da una preghiera che noi avevamo magari creduto anche sterile, che non funzionava. Quella preghiera ancora vocale, se possiamo dire così, dice Don Dolindo, ma quella tribolazione stessa, quel disinganno provato, l'ha elevata a un grado superiore, diventa imperfettamente una preghiera mentale. Beata allora quell'anima che adora sempre i giudizi di Dio, beata quell'anima che si rassegna e ringrazia sempre Dio. Allora essa si rende più spirituale e Dio le concede le prime grazie interiori, che la formano a un gradino superiore, una vita superiore, a una vita più spirituale. Ecco un secondo gradino. Poi, vogliamo andare ancora avanti, Antonio? L'anima è tribolata spiritualmente, ma vuole amare Dio, vuole ricevere bene i sacramenti, vuole vivere in Dio. La sua preghiera la eleva, la rende tanto spirituale da non fermarsi né nel campo della provvidenza né dell'espiazione del peccato, l'eleva più in alto. Essa allora entra in comunicazione con Dio in una maniera tutta ineffabile. Dio l'ascolta purificandola. Questa purificazione importa che conosca la propria miseria. E allora come fa a conoscere la propria miseria? Sai, quando il bimbo è piccolino, la mamma la sostiene con le bratelle, con le bande. E dopo dice, bambino, se sono bravo, ho imparato a camminare. Poi la mamma dice, boh, adesso ti ho insegnato, adesso fai da solo, ti molla e seduti per terra. Tocca rialzarci di nuovo e cominciamo a sentire il peso della forza di gravità. Bene, quest'anima, Dio a un certo punto sottrae le sue grazie per purificarla, perché quest'anima deve conoscere la propria miseria. E quindi Dio si allontana un po', si nasconde. E la lascia nell'aridità, le fa toccare con mano quello di cui è capace. Allora a un certo punto cosa vuole fare? L'anima geme, si crede peggiore, si crede perduta e Dio permette anche al demonio, a volte anche di tentarle, il demonio la sale, l'anima geme sempre di più e più quest'anima incomincia ad avere fiducia solo in Dio, va verso Dio come una bambina impaurita. E si getta di più nelle braccia di Dio. Quindi l'anima passa dalle sfere inferiori di provvidenza senza avere nulla a quelle ancora superiori che la fanno aggrapparsi ancora con più fiducia a Dio. E qui cominciamo a salire un terzo gradino. Quindi l'anima è spesso inferma, subisce tante sventure temporali, può subire, sembra che tutto gli riesca male, è angosciata, è tormentata dal pensiero dei suoi peccati che gli sembrano sempre più grandi. E magari se gli sembra che non sono stati neanche spiati, neanche soprannominata sì e no, non lo so, è tentata di vuota, arida, senza tutte le reazioni dell'angoscia, così. Bene, in realtà tutto questo la sta elevando, la sta purgando, la sta rendendo capace di quell'orazione grandiosa che è fermata poi dalla contemplazione degli attributi di Dio e la
Padre,
inabissa in Dio. La prova in Dio. Sì, Antonio.
scusami, c'è un ascoltatore che vorrebbe fare una domanda.
Molto bene, sì, Antonio.
La parola alla regia. Ave
Ave
Maria.
Maria.
Volevo dire, sono un malato di Parkinson. Ave Maria. Sono un malato di Parkinson.
Sì, di.
A volte la preghiera diventa arida e sterile, anche se prego. Volevo sapere come sentire sentire di più la preghiera in questo stato di salute che con questa malattia neurodegenerativa mi comporta, insomma, mi limita anche nei movimenti. A volte me la prendo con Dio, a volte anche la preghiera che io prego spesso e molto. La sento arida, certe volte non la sento per niente. Come devo fare? Grazie.
Grazie a te per questa richiesta. Non pensare che questa malattia sia un impedimento alla tua preghiera. Ricordati che preghiera e penitenza, preghiera e sacrificio sono state le condizioni richieste dalla Madonna per la salvezza e la conversione delle anime. Questa preghiera e questa penitenza della malattia che devi affrontare con tutte le sue cure, con tutti i suoi risultati e a volte con questa progressione del male che aumenta, non fa altro che farti assomigliare sempre di più a Gesù Cristo crocifisso, all'Immacolata Corredentrice, a unirti alla vittima che è stata la salvezza dei nostri peccati e della nostra unione. Quindi quella preghiera diventa una preghiera di riparazione e una preghiera di espiazione. E quando hai terminato con queste sofferenze di espiare e tutte le colpe passate da vita passata, diventa una preghiera di intercessione che puoi attribuire, è un capitale di grazia per la salvezza di tante anime refrattarie, tante anime indifferenti, tante anime lontane da Dio, tante anime che sono a disperazione, tante anime che non sanno affrontare la vita. Quindi diventa una preghiera graditissima da parte di Dio. Quando ti capita quei momenti di ribellione, appena dopo riprendi il controllo, umiliamoci davanti a Dio, diciamo: Gesù, perdona, se questi fiattarelli dell'anima hanno il sopravvento, se questa sofferenza ha il sopravvento sulle facoltà spirituali. Questa preghiera deve essere sempre fiduciosa della bontà di Dio, anche se questa bontà, permette che dobbiamo in questa vita affrontare tribolazioni. Dice la Sacra Scrittura: Figliolo, se ti prepari a servire Dio, preparati alla tribolazione, preparati alla prova. E in questo caso può essere questa, anche questa malattia, questa prova, per fare appunto questo gradino che sarebbe adesso il terzo gradino che dicevamo prima, per preparare l'anima che geme a avere un incontro ancora più Dio. Dice Don Dolindo: più l'anima geme, va verso Dio, come una bambina impaurita dall'attrarre del cane, si getta di più nelle braccia del padre. Questa malattia, dice, ti toglie tutti gli appoggi umani e dice: solo Dio, o oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni preso, solo in te trovo la mia fiducia, solo in te trovo la mia salvezza, solo in te posso sperare. Tutto questo mi toglie tutti gli appoggi umani, tutti gli appoggi della scienza, tutti gli appoggi della medicina, tutti gli appoggi di cosa, mi dice: solo in te, Signore, posso confidare, solo in te posso trovare l'aiuto e il sostegno di colui che non mi lascia mai, di lui che non permette mai che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. E quindi, insieme alla prova, vuole concedere anche tutte quelle grazie e quegli aiuti necessari per affrontarlo e superarla. E in mezzo alla tribolazione trovare quella frase che arriva a dire Serafico Padre San Francesco: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, tanto è il bene della felicità del paradiso che mi attende che ogni prova in questa vita, sia anche la persecuzione, la malattia più tormentosa, o le sofferenze o le afflizioni dello spirito o dei disgusti che ho ricevuto, o delle persecuzioni, o dei tradimenti degli amici, dei familiari, o di cose più care, anche questo, in confronto al premio che viene dato al paradiso, mi è diletto. Ecco allora cosa arrivava a dire Santa Teresa d'Avila: se per assurdo i santi che sono in paradiso potessero tornare sulla terra per offrire nuove sofferenze, per soffrire ancora, per assurdo il paradiso si svuoterebbe. Ma dice: ma come è possibile? Paradiso, eterna felicità? Sì, certo, certamente, per l'eternità? Sì, senza sofferenza? Sì. E i santi in paradiso vorrebbero tornare sulla terra per soffrire ancora? Sì, perché adesso in paradiso comprendono come viene premiata una sofferenza accettata per amor di Dio. Allora, quale consiglio dare a questo nostro fratello che ci ha messo un po' in collegamento oggi con noi? Preghiera fiduciosa a Dio. Gesù, pensaci tu, guarda, tu sai qual è la mia situazione, tu puoi. Signore, se vuoi tu puoi guarirmi, ma innanzitutto guarisci la mia anima, che sia sempre più uniformata, sempre più conforme. L'anima mia è triste fino alla morte, l'anima mia è angosciata fino alla morte. Vegliate e pregate. Padre, se possibile, passi da me questa croce. E questa è la preghiera che possiamo fare. E puoi continuare anche, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Se in questa croce tu vuoi darmi la guarigione della salute del corpo, sia fatto. Se questo qui vuoi lasciarmi nella prova, sia fatto. Fiat mi, sia fatto in me secondo la tua parola. Quindi non scoraggiamoci davanti a questa sofferenza, davanti a questa croce, davanti a questo tormento. Offriamola insieme ai meriti infiniti del nostro Gesù Cristo, dell'Immacolata Corredentrice, per la conversione e la salvezza dei peccatori. Se vuoi donarmi la salute, è lecito pregare e chiederla. Signore, se vuoi lasciarmi nella prova, sia fatto anche in questo, sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, dice il buon Giobbe, perché non accettare anche la prova? Signore, se vuoi lasciarmi ancora in questo calvario, aiutami a sostenere la prova, aiutami a portare questa croce che mi hai voluto portare. E qui ci troviamo, quando l'anima riesce a fare questo, ci troviamo al terzo gradino. Qui iniziamo a partire da quel terzo gradino di cui siamo arrivati. L'anima è sempre tentata, sente l'urto interno, è portata a reagire all'angoscia. Questo qua lo fa elevare, lo rende capace di quella preghiera grandiosa che la porta, si sta preparando, la può preparare alla contemplazione. È inabissata nei suoi misteri, riconosce che cosa siamo senza Dio, niente, è tutta fiduciosa nell'aiuto di Dio. E qui ci troviamo al terzo gradino, se sei d'accordo, Antonio.
Eh sì, padre, veramente, veramente. Ecco, permettimi giusto, no? Visto che il nostro Mosè, no, ci ricordava sempre qualche cosa che riguardava San Pio, no? Padre Pio. Mi veniva in mente, ecco, seguendo un po' anche la domanda, no? Di questo ascoltatore che tribolato, no? Sofferente, che sente tutto il peso della croce, quindi diciamo così, è un amico prediletto, un amico dell'ultima ora di nostro Signore Gesù Cristo. Padre Pio di notte vedevano gli angeli che facevano su e giù, no? Tra la celletta di Padre Pio e il cielo. Padre Pio pregava, Padre Pio stigmatizzato, no? Pregava. Pregava, intercedeva, chiedeva grazie a tutti quelli che aveva ascoltato nelle confessioni, tutti i bisogni. Magari ci fosse ancora Padre Pio, no? Vedremmo ancora queste cose stupefacenti. E Padre Pio portava le stigmate, portava le stigmate. Il dolore era suo compagno perenne, 50 anni, no? Di stigmate. Che lui ha chiesto come diciamo così, non volevo quelle visibili, ma come San Francesco ha chiesto di essere associato in quella maniera così eletta, particolare, alla passione di Gesù. E certo, guardate, se noi guardiamo queste cose, no, con gli occhi umani, tutto diventa nonsense, diventa assurdo, no? Quello che noi vediamo, no, per televisione, questi scienziati che parlano. Non sanno chi è Dio, non sanno pregare Dio, cari amici.
E per concludere, da questo terzo gradino, farlo diventare un quarto gradino, diventa questa sofferenza che stiamo passando, quella croce di cui stavo parlando prima, e ancora un po' la scuola d'Ondolindo, quando questo incomincia a diventare l'apostolato, incomincia a diventare l'anima con questa missione di espiazione o di apostolato che è formato da questa provvidenza speciale, che è la croce. Allora, quello che vuole che operi, da tante esperienze dolorose, la fa trovare in mille eventi che sembrano strani, o la arricchisce di doni, la rende figura, tipo, rappresentanza di attività nel campo speciale di provvidenza, l'anima in questo stato può trovare contraddizioni degli uomini, lotte, persecuzioni, può subire l'espiazione per i peccatori e può coronare anche col martirio la sua missione, se Dio la chiama a illustrare la fede, e qui può diventare santa e glorificare anche sulla terra, se Dio la vuole far sbocciare come un fiore, e sulla terra è come una Santa Gemma Golgani, una Santa Alessandrina d'Acosta, queste anime qui generose che completano. Quello che dice San Paolo, completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. E questo incomincia a diventare un quarto gradino di elevazione. Può diventare un'anima che si eleva a questo apostolato di espiazione per la conversione e la salvezza degli animi. Ognuno di questi gradini ne ha tanti, tanti altri intermedi, dice Don Dolindo. E tutta la provvidenza della preghiera diventa un'armonia grande. Un'anima che prega per la conversione di un peccatore, bene, questa preghiera può diventare più o meno efficace, più o meno risolutiva, da due intenzioni. O l'anima si affligge per il peccatore o si ha dolore per l'offesa di Dio, o anche per tutti e due i motivi. Bene, la preghiera è più pura quando l'anima riguarda l'offesa fatta a Dio, è più facile quando l'anima riguarda la rovina del peccatore. L'anima allora si eleva a Dio come mediatrice e non può pregare veramente che con riparazioni, penitenze e espiazioni. Ecco, inoltrati in quest'anima, in questo valore sacrificale. Che dice San Paolo, completo nella mia carne ciò che manca ai battimenti di Cristo. Ecco quando allora la mia preghiera incomincia a diventare efficace. Tanto più entro in comunione con Dio, con Gesù Cristo amore, e questo amore l'ha espresso, ma c'è amore grande di chi dà la vita per i suoi fratelli. Ed ecco allora il valore espiativo della sofferenza della croce, affrontata, accettata per amor di Dio. In unione con Dio e con la nostra Madre addolorata, corredentrice. E per questo chiediamo anche la benedizione del nostro Signore Gesù, della nostra Mamma Celeste, che ci aiuti sempre più a comprendere e a rendere preziosa la nostra preghiera, il nostro operare, il nostro orate, orate sempre con la preghiera, i sacrifici, con la preghiera e tutto quello che il Signore vuole permettere per unirci a Lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più. Siate
cuore di Maria.
la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi.
con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Antonio e Fra Giampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, uniti in preghiera.